Buongiorno, buongiorno e bentrovati alla consulenza con Claudia De Mirkan, una puntata dedicata agli animali, a quelli che possiamo acquistare online, spinti magari dal desiderio di avere un cucciolo oppure dalla benevolenza di salvarlo da situazioni difficili. A volte non consideriamo che dietro a questi acquisti ci può essere un commercio ai limiti della legalità, se non del tutto illegale. A cosa prestare attenzione, come verificare, cosa fare, cosa non fare, ce lo dice oggi Petra Santini, veterinaria comportamentale. Benvenuta Petra.
Benvenuta anche tu. Sì, effettivamente ci sono delle cose al limite della legalità. Ci
però,
sono
diciamo,
anche delle cose che sono completamente illegali.
Questo va detto, poi lo vedremo nell'arco della puntata, però diciamo subito brevissimamente, sì. Petra, che animali e annunci in rete, ok, ma non tutte le situazioni sono a rischio.
No, assolutamente. Diciamo una famiglia può anche avere una cucciolata di gatti per i quali deve cercare casa, quindi assolutamente no, non è tutto illegale. Però c'è sempre il compito per chi vorrebbe adottare un animale, di leggere bene le cose, di guardare se è tutto a posto.
Sì. E tra poco sì. Nel dettaglio diremo, anzi Petra Santini ci dirà cosa prestare attenzione. Tra l'altro tra gli animali online possiamo trovare non solo cani e gatti ma anche le splendide tartarughe alle quali oggi dedicheremo uno spazio particolare in questa puntata perché si stanno ahimè già risvegliando dal letargo ed è un fatto molto anomalo. 076 321 11 13 per i messaggi WhatsApp e 0848 030808 per le telefonate tra poco. Con la veterinaria comportamentale Petra Santini alla consulenza oggi parliamo dell'attenzione che dobbiamo prestare agli annunci online che riguardano la cessione di animali e non solo cani e gatti. Spinti dalle migliori intenzioni, magari acquistiamo un cucciolo proveniente dall'estero che è stato strappato piccolissimo alla madre, ha affrontato viaggi terribili, magari stipato in furgoni e poi arriva senza le vaccinazioni obbligatorie, con documenti e passaporti falsi, per finire poi nel giro delle vendite online. Allora, Petra, ma questi animali arrivano anche in Svizzera, entro i nostri confini, o queste situazioni le troviamo solo oltre i nostri confini nazionali?
Fa sempre comodo pensare che tutto succeda lontano,
sì.
Però no, succede anche qui. Adesso forse, cioè non è che ce lo vengono a dire la verità, c'era stato un periodo che era veramente abbastanza di moda la consegna nelle varie aree autostradali, così. In questo momento è forse quasi più attuale la consegna al posteggio di Brogeda. Questo vuol dire che il cane arriva dall'estero, ma il rischio di tutto quello che può andare storto con un'importazione viene dato a chi ha adottato il cane.
No, adesso piano piano capiremo a che cosa dobbiamo prestare attenzione, no? Se navighiamo in internet, quali annunci, Petra, dobbiamo assolutamente scartare? C'è un modo per capirlo?
Allora, io adesso non voglio citare singoli siti per non fare pubblicità. Però in alcuni siti si può trovare un bottone dove è indicato altri annunci dello stesso venditore.
Sì.
Questo va benissimo per i mobili, per i piatti e cose del genere.
Categorie.
Però se per degli animali trovo che qualcuno ha tanti annunci, magari per animali diversi, ma molto diversi tra di loro, devo per forza cose
sospettare.
Esattamente.
Ad esempio, io vedo l'annuncio del gattino, vado, clicco prodotti,
se trovo
animali dello stesso proprietario
bottone,
e vedo cani, criceti, magari anche altri animali.
È sicuramente commercio a livello praticamente professionale e che non è per niente legale.
E che non rispetta evidentemente gli animali, perché
anche gli allevatori, se un allevatore ha due o tre razze dello stesso gruppo, diciamo,
cioè,
va bene.
Ah, ok, infatti.
Se un sedicente allevatore ha cuccioli di 20 razze diverse, non può essere una cosa seria.
Mm-hmm. Ecco, questi già sono consigli molto utili. Però, dicevamo anche prima, esistono siti, chiamiamoli puliti, no? Dei quali ci possiamo fidare, o comunque è sempre meglio non acquistare animali online.
Allora, di base è sempre meglio non fidarsi troppo per non pentirsi poi, perché se mi fido all'inizio e... Il problema è che nel momento in cui io ho un cucciolo tra le braccia,
È finita.
Tutta la mia razionalità
esatto.
è andata a farsi friggere.
Esatto.
Quindi bisognerebbe veramente valutare tutto bene prima, se il cane è registrato, se è vaccinato correttamente, se posso addirittura importarlo in Svizzera. Non dimentichiamo che ci sono degli interventi che qui in Svizzera sono vietati e quindi io non posso importare un cane con la coda e le orecchie tagliate. Prendete l'immagine un po' vecchiotta di un Doberman o così. Non si possono importare e sono veramente multe salate. Quindi, ecco, lì devo fare attenzione prima per non piangere dopo.
Ma rimaniamo proprio su questo argomento. Ma la legge svizzera, no? Quindi è molto precisa su che cosa si può e non si può.
Sì, c'è
sull'età, immagino, dei cuccioli, i documenti, i vaccini, per essere a norma e anche per rispettare proprio l'animale. Quali sono le cose che dobbiamo avere in regola?
Allora, l'animale non deve aver subito degli interventi vietati.
Quindi ad esempio quelli delle orecchie.
Coda orecchie tagliate, per dire proprio i più frequenti. Deve essere provvisto di microchip. Deve avere un passaporto per animali da compagnia se viene dalla zona dell'Europa. O altrimenti vale la pena informarsi singolarmente, cioè in America, Stati Uniti non hanno il passaporto per animali da compagnia, quindi lì bisogna vedere di caso in caso, ma non succede tutti i giorni.
E invece chi vende gli animali, no? Ma penso anche ai privati, perché come diceva prima Petra, la mia gatta ha fatto la cucciolata online, cedo cuccioli a 10 franchi, adesso sparo. Però chi vende animali anche da privato deve possedere una certificazione, un permesso?
Allora, fino a 3 cucciolate all'anno non c'è bisogno di questo.
Ok.
Perché, siamo onesti, può succedere che una gatta magari sia aspettata un po' troppo con la sterilizzazione e poi ci arriva a casa con i cuccioli. Succede e bisogna trovargli una casa. E il canale per trovare una casa, oggigiorno...
È la rete.
È la rete, esattamente.
Assolutamente. Tra l'altro, a proposito di rete... Il periodo della pandemia ha visto un boom degli acquisti online, di tutto e di più, ma anche di animali, immagino. È aumentato in quel periodo?
Io suppongo di sì. Sono anche aumentati, diciamo, la presa a carico di animali, dove poi c'è stato il brutto risveglio quando si è tornati al lavoro normalmente.
Sì.
E dovrebbe essere chiaro a tutti che se un gatto con una gattaiola si può arrangiare da solo anche per le 8 ore al giorno, perché esce ai suoi contatti sociali, fa il suo giro e cosa, ma un cane ha bisogno della sua squadra, della sua equipe, del suo branco. E non possiamo, sinceramente, non possiamo lasciarlo a casa da solo per 8 ore al giorno.
Assolutamente. Tornando invece alla dogana, no? Quando si prende un animale, capita di andare appunto oltre confine, magari attraverso annunci online da persone più o meno certificate, questo poi in ogni caso è a sé, ma magari al rientro la tendenza è quello di nasconderlo anziché dichiararlo, diciamo, magari appunto non hai documenti. Ma che documenti? In dogana noi arriviamo con l'animale, dobbiamo farlo vedere e presentare dei documenti.
Ecco, prima ho detto microchip e passaporto. Ho omesso, perché non entrava subito nel discorso, la vaccinazione della rabbia, che si può fare a partire dai 3 mesi e prima ci vogliono altri documenti.
Quindi deve essere...
In dogana io devo fermarmi, devo esibire un piccolo documento di acquisto, okay, perché qualcosa l'avrò anche pagato.
Certo.
E in base al valore dell'animale dovrò pagare un tot di IVA.
Mm-hmm. Quindi, appunto,
e questo non... se non l'ho fatto salterà fuori al più tardi quando farò registrare il cane qui in Svizzera.
Ma quindi ho capito bene, deve già avere il microchip?
Sì,
se
sì,
passa
sì,
al
sì,
confine.
Sì, sì. Assolutamente sì.
Ok. Tra l'altro,
e anche qui in Svizzera, scusa,
prego.
Anche qui in Svizzera se a casa mia è nata una cucciolata, i cuccioli devono avere il microchip messo quando si trovano da me e non posso cedere dei cuccioli senza il microchip.
Ecco, queste sono regole importanti da sapere, Petra. Nelle situazioni illegali o al limite della legalità, tra l'altro bisogna considerare che oltre alla sofferenza causata agli animali ci possono essere conseguenze anche per chi li accoglie, no? Molti di questi animali muoiono o arrivano malati dall'ignaro acquirente che deve poi provvedere a curarli senza poter... Tra l'altro contestare nulla al venditore che risulta magari irreperibile dopo l'acquisto.
Sì.
Questo è un grande problema.
È un grande problema. Io consiglierei in ogni caso di andare a prendere l'animale lì dove ha vissuto fino a quando viene a casa mia. Perché consiglierei veramente di non prendere mai, ma mai, degli animali su un qualche posteggio dell'autostrada, piuttosto che il gesto, loro te lo fanno passare un po' come gentilezza, ti vengo incontro, ti faccio fare meno chilometri, però intanto diventano irreperibili, perché basta che hanno un telefono prepagato, dopo aver svolto le operazioni di vendita il telefono è spento, non li troverai mai.
Ciao.
Più.
E chi ricorre a internet per procurarsi dall'estero, in questo caso un cane o un gatto, forse è attratto anche da annunci che offrono prezzi vantaggiosi rispetto magari ad animali di razza che costano molto di più qui da noi, no? Cioè anche immagino,
allora,
che si costino meno attraverso questi annunci rispetto...
Sì, e poi dobbiamo dire una cosa, che... Se voglio un cucciolo di razza, non andiamo a specificare quale razza, allevato qui in Svizzera, con i controlli che ci sono qui in Svizzera, uno avrà un costo, perché questi controlli nessuno li fa gratuitamente, e due, un buon allevamento ha quasi quasi una lista d'attesa.
Ecco, certo.
Quindi non avrà granché bisogno di annunci per
sì,
piazzare,
sì. E diciamo appunto chi magari vuole risparmiare e chi magari pensa di fare del bene, no? Quando si vedono annunci che mettono in vendita animali salvati forse da situazioni brutte, è difficile resistere, che poi ci sono anche storie reali in questo senso, no? Gli animali da salvare esistono davvero.
Sì,
ecco.
Nel senso che devo sempre fare un po' il ragionamento: dove vanno i soldi che io pago per questo animale? Spesso, purtroppo, vanno in tasca a gente che ha già lì pronti i prossimi 10 cuccioli da vendere con le stesse modalità. E quindi penso di salvarne uno, però intanto...
Ma non è così, quindi attenzione.
Fin tanto che queste persone guadagnano dei soldi con questo commercio, Il discorso è già chiuso.
Certo. Possiamo dire che magari adottare anziché comprare un animale potrebbe essere una buona prassi per evitare qualsiasi sfruttamento illecito, perché sì, chi vuole fare soldi non ti regala un animale, non te lo fa adottare, te lo vende.
Sì, dopo lì bisogna un po' vedere la realtà delle cose. È chiaro che se io adotto un cane, un gatto, piuttosto che un altro animale, perché la persona che lo teneva prima si è trovata in una difficoltà, certo, o cosa, è tutto un altro discorso che se c'è un commercio dietro.
Dal pubblico, Petra, ci scrivono: una vicina di casa aveva acquistato un volpino in Italia tramite annuncio su internet. Il povero cane è morto dopo pochi mesi. Era malato e dopo aver speso molti soldi per tentare di curarlo c'è stata anche l'enorme tristezza per la perdita. E quindi quello che dicevamo prima, appunto,
sì,
poi
ci sono anche, cioè, se noi immaginiamo certi trasporti che subiscono questi animali, perché è un subire, non è un essere trasportato allegro e tranquillo. È chiaro che lo stress, anche noi persone, lo stress è sempre qualcosa che apre la porta a mille infezioni, a mille malattie, e poi spesso in questi trasporti c'è proprio il contatto tra animali di provenienza diversa, quindi con cariche batteriche, virali,
contaminazioni,
assolutamente, quindi lo stress combinato con questo è un problema.
Online, però, lo dicevamo, non si trovano solo cani e gatti, ma anche animali di tutti i tipi, roditori, rettili, magari anche animali esotici, particolari, se sono questi entro i nostri confini nazionali, ci possiamo fidare? Come ci possiamo fidare? Perché poi penso ci sono tante piattaforme di scambio e vendita anche da privati. È davvero una giungla. Nel caso di queste tipologie di animali, come ci dobbiamo muovere?
Direi che quello che abbiamo detto prima, cioè non farselo consegnare da qualche parte in mezzo all'autostrada, andare a vedere, verificare, magari anche chiedere alle associazioni locali, può essere tutta una verifica da fare.
Ecco, a proposito di associazioni locali, Petra Santini presiede l'associazione Pro Tartarughe, no? Della Svizzera italiana.
Sì.
E tra poco parliamo proprio di loro, del loro risveglio precoce. Ma in fatto di commercio, di scambio, di vendita online per le tartarughe, siamo messi bene?
Diciamo che siamo messi. Allora, è così. Se online viene venduto un criceto, per sua vita naturale avrà 2-3 anni, poi il criceto non c'è più, certo, perché è morto di vecchiaia. Fino a 15-20 anni fa era considerato quasi una cosa eroica, far nascere delle tartarughine era una cosa piuttosto rara, anche ricercata, si cercavano le incubatrici e tutto questo. Poi però in questo momento siamo nella situazione di avere degli animali che vivono fino a 100 e passa anni, e quindi se ne abbiamo così tanti diventa un problema.
E in effetti ce ne
perché
sono.
Perché non è come il criceto che dopo 2 anni è morto di vecchiaia.
Assolutamente, sono animali molto longevi. Abbiamo al telefono Alina. Signora Alina, buongiorno, dica. Al primo tentativo non riusciamo mai a sentire i nostri. Alina c'è? Nulla, intanto noi andiamo avanti, vediamo se riusciamo a riprenderla. Tornando ai rettili, alle nostre bellissime tartarughe, appunto, di loro vogliamo parlare perché proprio in questi giorni stanno subendo le temperature anomale che le portano già a risvegliarsi dal letargo. Assolutamente il risveglio, Petra, dovrebbe avvenire a fine marzo, inizio aprile, corretto?
Esatto. Io non ragiono così tanto in date perché non, alla fine non funziona, però non vorrei nel mio giardino vedere i bucaneve accanto alle tartarughe.
Certo, sì.
C'è ogni cosa a suo tempo, però con queste temperature qualcuna è già uscita.
È già uscita, ma questo risveglio precoce che cosa comporta? È dannoso per la tartaruga?
Per di per sé non è dannoso, però il problema è che siamo a metà, poco più di metà febbraio, quindi il rischio che adesso le temperature tornino a scendere è abbastanza alto.
Sì, infatti.
Quindi
pare che da
noi
domani
non dovremmo incoraggiarle a svegliarsi presto. In primavera dovremmo quasi essere un po' resti, dire no ma scusa stai giù, dormi, aspetta ancora un po' che intanto crescono le erbe, che intanto le temperature si stabilizzano, quindi il fatto che alcune si siano svegliate già adesso, io avrei preferito di no.
Purtroppo è così,
sì.
Tra poco ci ritorniamo, intanto dovremmo avere la signora Alina, adesso c'è? Ecco signora, ci dica.
Buongiorno. Senta, a me mi è morta da 5 a maggio la mia cagnetta. Io sono un amante perché vivo sola. È il terzo cane che mi è morto e me l'hanno fatto anche soffrire a morire. E ho sempre avuto incroci, non mi interessa la razza, basta che sia non troppo grande e una femmina possibilmente. Vorrei adottarne una ancora perché mi manca proprio. Vorrei andare eventualmente da qualche canile qua in zona.
Ottima idea.
Non mi interessa, voglio proprio amarla. Io li ho amati i miei tre cani che ho avuto per 40 anni i cani, non sono più una ragazzina, adesso non me lo daranno più cuccioli, al massimo anche se ha 2, 3, 4 anni, tanto io mi dedico solo a lui perché non ho figli, non ho nessuno che abita qua vicino, i miei parenti sono tutti a Bellinzona e per me dopo è come un figlio.
Guardi, magari c'è un qualche rifugio che è in ascolto in questo momento e provi a vedere se...
Io so che c'è la stampa, poi chi c'è ancora? I canili, che vado nei canili a cercare.
Ok, sì, ma...
Sì, appunto.
Se qualcuno mi sente, io le posso lasciare il mio numero... C'è una cosa, io sono una boomer.
Signora Lina, lei è molto, molto simpatica, siamo un po' tutti boomer qua. Ma comunque l'idea di adottare presto il canile e andarci fisicamente è una buona idea, lo faccia, signora Lina. Ce ne sono parecchi sul territorio, quello della stampa in effetti potrebbe essere...
Credo che se va sul sito dell'ufficio del veterinario cantonale...
Amore, è quello il problema, io non sono capace.
Ah, ok. Ma non ha qualche giovane della porta accanto che potrebbe aiutarla?
Devo trovare qualche vicina allora.
Sì, dai.
Si faccia aiutare dai vicini e
così fate amicizia.
Grazie signora Lina. Buongiorno, grazie. Abbiamo anche la signora Carola che ha una domanda. Sì. Signora Carola, buongiorno.
Buongiorno, no, io volevo chiedere per le tartarughe.
Prego.
Ho 4 tartarughe, sono sottoterra, però sopra hanno una casettina e adesso ho sentito appunto di non disturbarle, le lascio ancora chiuse, volevo solo sapere quello.
Io lascerei la casettina, lascerei tutta la foglia che ha messo dentro,
sì.
Se l'ha messa.
Sì, l'ho messa.
Eventualmente se ci picchia il sole, metta qualcosa che ombreggia un po'.
Ah, ecco, sì.
Perché non vogliamo che ci arriva il sole per svegliarle.
Ok, allora faccio così. Grazie mille.
Grazie a lei,
di
signora
niente,
Carola.
Si figuri.
Grazie.
Ma Petra, ma com'è che ci accorgiamo che la tartaruga si sta svegliando? E poi quando la vediamo proprio fisicamente,
sì.
Che è in giro?
Sì,
dobbiamo fare?
Allora, le tartarughe non è che non dobbiamo immaginarle come un oggetto morto, fisso lì, che non si muove.
No, per carità.
Loro si muovono anche un po' a seconda delle temperature. Se la temperatura scende, vanno un po' più in giù, perché più giù sottoterra è un pelino più caldo. E quindi quando viene più caldo le vediamo apparire in superficie.
Ma che cosa dobbiamo fare dunque? Mettere dell'acqua, del cibo?
Ecco, se sono attive, cioè se sono lì mezze addormentate, lasciamole lì tranquille. Se invece vediamo che vanno in giro, sono attive, vale la pena fargli un bagnetto con l'acqua leggermente tiepida. Non fatemi cuocere la tartaruga, però un po' tipo bagnetto dei bambini, anzi quasi un po' più fredda.
Dobbiamo quindi, diciamo, aiutarle a riprendere le loro normali funzioni.
Perché loro approfittano di questo per bere, per reidratarsi. Calcoliamo che è da 4-5 mesi che non bevono.
Certo, ma se poi però torna il freddo, come accadrà in questo weekend, cioè ora molte si sono già svegliate, torna il freddo. Fanno tutto loro, tornano al letargo oppure...
bene o male si arrangiano, basta che i posti dove sono stati in letargo sono ancora accessibili. Se questo non fosse il caso, allora è il momento di dargli un po' di caldo in una veranda, in un balcone o qualcosa del genere.
D'accordo. Dal pubblico chiedono che tipo di cibo è meglio far trovare alla tartaruga al suo risveglio. È il primo letargo che gestisco. E poi noi abbiamo detto, il letargo per i proprietari di tartarughe è sempre un po' un calvario.
Psicologicamente tosto, sì. Allora,
che tipo di cibo?
Tipo di cibo sono le erbacce, cioè quello che il vostro giardiniere definisce come erbacce di solito va bene per l'alimentazione delle tartarughe.
Anche subito al risveglio?
Sì. Insieme con l'acqua, certo. È importante. Volendo, la signora che ha chiesto può anche ordinare presso la Pro Tartarughe della Svizzera Italiana un libretto delle erbe con delle illustrazioni, delle fotografie, per cui anche un principiante può ritrovarsi.
Certo.
L'indirizzo mail, dopo magari lo ripeto, intanto se no va a prendere una penna o una matita, segreteria.ptsi, tutto minuscolo, @gmail.com.
Sì, non è molto facile, magari dopo lo ripetiamo ma se no basta googlare anche Pro Tartarughe svizzera italiana e si trovano tutti gli estremi. Non
e all'8 marzo esatto. C'è una conferenza proprio sul risveglio delle tartarughe. Visto il tempo che ha fatto siamo un po' in ritardo, però ci saremo.
Come ogni anno, tra l'altro,
sì.
Perché ogni anno organizzate una conferenza sul risveglio.
Sì, sì.
A proposito sempre di risveglio delle tartarughe, dal pubblico, con mio grande stupore le mie tartarughe si sono già svegliate. Ho fatto loro un bagno tiepido, quindi ha fatto bene, come diceva Petra, ma ho visto che le temperature scenderanno di nuovo. Dovrei tenerle in casa anziché in giardino?
Come avevamo detto, se hanno ancora accesso al posto dove sono state in letargo, allora le lasciamo in giardino che torneranno sotto. Se invece c'è una situazione particolare per cui non hanno più accesso a questo posto, allora sì, dobbiamo metterle al caldo.
Ok, ancora dal pubblico, la mia tartaruga si è svegliata sabato ma fino ad oggi non ha mangiato. Cosa devo fare? Beh, da sabato a oggi è tanto, oppure per
da sabato a oggi è già un po' tantino, però siamo a metà febbraio, mamma mia. Lasciare che prenda più sole possibile, soprattutto nella mattinata, e sperare di dargli, trovare qualcosa di buono, ecco, dente di leone... altre erbe, crescione o magari che c'è già,
che magari c'è già ingolosita la... e
ecco esattamente
invogliarla
sì.
Insomma con qualcosa di buono
e soprattutto acqua.
E bagnetto tiepido
Tutti i giorni.
Sempre. Carine. Ancora dal pubblico. Fatto fare il letargo alla baby tartaruga in frigorifero dentro una scatola di Sagex. Questo ne avevamo già parlato, è un metodo. Se le temperature restano miti, dovrei svegliarla o meglio tenerla fino
no,
a
carità.
Fine marzo? In
ecco,
no,
fine marzo forse adesso se va avanti così. Però a questo punto la tartaruga che si trova nel frigorifero non avrà subito questo innalzamento della temperatura,
no,
che, e quindi lasciamola dormire, per l'amor del cielo, almeno fino alla conferenza, fino all'8 di marzo.
Ancora dal pubblico, con il caldo si sono svegliate 2 tartarughe su 5. Una sta bene, ma l'altra ha gli occhi incavati, è lenta e non si riprende. Credo non stia neppure bevendo, sono molto preoccupata.
Veterinario.
Ah, perché gli occhi sono sintomo
sì.
di qualcosa.
Cioè insistere con l'acqua, però io oggi prenderei il telefono e chiamerei un veterinario specializzato, ce n'è uno a Balerna.
Meglio.
E non mi farei neanche problemi di fare chilometri fino a Balerna.
D'accordo. E il tempo sta per finire. Ovviamente a questo punto, per avere tutte le informazioni sul risveglio delle tartarughe, bisogna partecipare alla conferenza dell'8 marzo e magari ridiamo la mail, Petra, così nel frattempo.
Ah, ecco sì. La mail della Pro Tartarughe è segreteria.ptsi. @gmail.com.
D'accordo.
Tutto minuscolo.
Se no, un motore di ricerca in rete, Pro Tartarughe Svizzera Italiana, e si trova tutto.
Esatto.
Un'ultimissima cosa, tornando agli annunci in rete con cui abbiamo aperto la puntata. Se ci accorgiamo, Petra, che qualcosa non va, oltre a non acquistare, a non partecipare, insomma, a questi commerci illegali, ma dovremmo anche denunciare, magari segnalare il sito?
Ecco,
chi?
Hai usato due parole molto diverse. Io direi segnalare, sì. Segnalare presso l'ufficio del veterinario cantonale. Chiaro, non inondateli di richieste assurde, però... Ecco, sì, quando c'è qualcosa di pertinente
va fatto,
sì.
D'accordo, grazie mille Petra Santini, veterinaria comportamentale, come sempre ci dà davvero un sacco di buoni consigli per quanto riguarda gli animali, grazie davvero.